cui provengono gli scritti del Nuovo Testamento, avevamo tracciato alcune grandi linee geopolitiche, sociali, economiche. Ci resta la cosa per noi più importante, il quadro, lo scenario dal punto di vista religioso. Dobbiamo fare subito anche qui una distinzione e poi tracciare solamente delle grandi linee. La distinzione è nettissima fra la prima metà e la seconda metà del primo secolo dopo Cristo. Prima metà vuol dire fino alla guerra, fino alla rivolta antiromana, la cosiddetta guerra giudaica, come l'ha chiamata Giuseppe Flavio, e la seconda metà è a partire dall'epoca della rivolta fino alla fine del secolo e a tutti i secoli successivi. La grossa distinzione che si ha è questa. Lo scenario religioso del giudaismo, questo termine giudaismo si intende la storia popolo di Israele dopo il ritorno dall'esilio fino all'epoca del Nuovo Testamento. Chiamare giudaismo anche quella successiva, quella dei secoli dal secondo dopo Cristo fino ai nostri giorni, ma solitamente nei libri di studio e di introduzione alla Bibbia si parla di giudaismo antico o anteriore per indicare quello che va da periodo che va da dopo il ritorno dall'esilio fino circa il secondo secolo avanti Cristo. E di giudaismo recente o posteriore, nell'epoca appunto da circa il secondo secolo avanti Cristo e il primo secolo avanti Cristo, perché il termine giudaismo. Allora dicevamo che c'è da fare una grande distinzione tra la prima metà e la seconda metà del primo secolo dopo Cristo. Il giudaismo, dal punto di vista religioso, fino all'epoca della rivolta è un giudaismo multiforme, pluralistico, con una molteplicità di movimenti religiosi di base dentro l'alveo della grande tradizione giudaica che risale a Mosè. A partire dall'epoca della rivolta in poi si volta decisamente pagina. Quello che prima era uno scenario religioso di tipo pluralista, multiforme, una serie di movimenti religiosi di base dentro l'alveo, dentro la matrice comune, il denominatore comune del giudaismo tradizionale, bruscamente si trasforma in un giudaismo monolitico, monocorde, imposto dall'alto, con drastiche un drastico ripudio anche ufficiale ogni e qualunque pluralismo, dichiarando che e volendo con determinazione che il giudaismo sia uno solo monolitico, uniforme e che sia quello di stampo farisaico, con grandissimo dunque cambiamento, una vera e propria svolta, intorno alla metà di questo secolo cruciale, che poi durerà fino ai nostri giorni. Il giudaismo dei secoli che vanno dal secondo dopo Cristo fino al nostro è restato e rimane il giudaismo uniforme, monolitico, di stampo paritario. Per questa prima osservazione diciamo subito qual è questo scenario multiforme, religioso multiforme, che Gesù conosce e di cui il movimento suscitato da Gesù è una componente naturale in mezzo a tante altre. Quale ne è l'origine? Diciamo, per comprendere, un piccolo passo indietro rispetto al primo secolo dopo Cristo, cioè ai secoli del dopo esilio, dunque dal VI secolo avanti Cristo, che verso gli ultimi decenni di questo secolo, dal 538 al 509 in poi, verifica il fenomeno che siamo soliti chiamare il ritorno dall'esilio babilonese. Lo pensiamo di solito in modo abbastanza improprio, cioè come se fosse un ritorno in massa di tutti i deportati. In realtà fu un ritorno di una minoranza, di una elite, gente molto motivata religiosamente, molto convinta, e lo fa per una rigorosa scelta di coscienza, affrontando enormi difficoltà, prima di tutto finanziarie ed economiche. Si tratta dunque di una elite di pionieri che, avendo una forte carica motivazionale di fede, di coscienza, riescono tra mille difficoltà a rifondare prima il Tempio, poi la città di Gerusalemme, poi uno staterello della Giudea, che progressivamente si andrà allargando fino alle dimensioni di tutto il paese, come era una volta all'epoca di Davide, all'epoca della monarchia unita. Dal VI secolo avanti Cristo alla fine del III secolo avanti Cristo, i primi tre secoli, questa rifondazione del giudaismo nella terra dei padri, dal punto di vista religioso e anche politico, le due cose sono molto intrecciate in tutte le grandi epoche, sia della religione ebraica, sia in molte grandi epoche della religione cristiana. Dal punto di vista religioso e politico, i primi tre secoli furono gestiti, furono caratterizzati da una forma di governo dei sacerdoti, che in termine tecnico si chiama teocrazia. Teocrazia è il termine per indicare appunto la situazione di governo in cui i sacerdoti sono anche i governatori. Una teocrazia la più vicina a noi nel tempo e anche nello spazio, nel territorio, è lo Stato Pontificio, arrivato fino all'altro ieri. Quella era una teocrazia. I leaders spirituali del ritorno da Babilonia, di questa elite di pionieri, erano di formazione spirituale sacerdotale, sotto l'influenza della spiritualità della classe sacerdotale. Ezechiele è il profeta che è anche di classe sacerdotale, che ha stilato il programma. Sia il grande ideale del ritorno alla terra dei padri, sia di uno stile di governo del paese non più monarchico ma teocratico. La classe sacerdotale guidò il ritorno alla terra dei padri e logicamente ne assunse la direzione sia religiosa che politica. La teocrazia è dunque la caratteristica di questi secoli. La teocrazia comporta un grande sviluppo delle leggi riguardanti le osservanze cultuali, le osservanze della frequentazione del tempio, le regole dei grandi pellegrinaggi al Tempio, le regole delle contribuzioni o delle decime da pagare al Tempio, un grande sviluppo di legislazioni dunque di marca sacerdotale e attente a quel ideale che già padri dell'Esodo, i padri fondatori, i primi fondatori del popolo di Israele come popolo, erano formulato con la teologia, la teoria del popolo eletto come un popolo di sacerdoti, come un regno di sacerdoti, una nazione santa, come dice il testo di Esodo 19, primissimi versetti. Questo prestigio della classe sacerdotale, non solo prestigio di governo, ma prestigio di spiritualità, religiosità, questa impronta del popolo Israele rinato nella terra dei padri dopo il trauma dell'esilio, ha un'impronta religiosa di marca sacerdotale. Questa impronta, questo prestigio religioso e politico insieme della classe sacerdotale, a partire dal terzo secolo, dalla fine del terzo secolo, avanti Cristo, cioè degli anni 300, a partire dalla fine di quegli anni, a cavallo fra il terzo e il secondo secolo, l'Anticristo ebbe una svolta importantissima e clamorosa. Prima di tutto una svolta che fu di natura politica, perché fraterello della Giudea, quando con le strepitose conquiste militari di Alessandro il Macedone, morto appunto verso la fine degli anni 300, cioè gli ultimi decenni degli anni 300, proprio improvvisamente il vastissimo territorio che aveva conquistato si articolò in monarchie regionali gestite dai suoi generali, dai generali delle sue armate, e nella zona del Medio Oriente, come lo chiamiamo noi oggi, nella zona dello Staterello della Giudea, si formarono a nord la monarchia ellenista dei Seleucidi di Antiochia, con capitale in Antiochia di Siria, a sud la monarchia dei Tolomei, con capitale in Alessandria d'Egitto. Il corridoio di terra che sta fra l'Egitto e la Siria, che è appunto l'antica terra di Canaan, poi chiamata Palaeschinia, poi chiamata Giudea, si trovò ad essere alternativamente, secondo le alterne vicende politiche e militari di queste due grandi monarchie ellenistiche, si trovò ad oscillare prima sotto l'egemonia della monarchia dei Tolomei, della monarchia d'Egitto, della monarchia d'Alessandria d'Egitto, poi quando nel 200 avanti Cristo questa monarchia dei Tolomei venne clamorosamente sconfitta in una famosa battaglia dagli eserciti, dalle armate della monarchia dei Seleucidi di Antiochia di Siria, con quella vittoria lo staterello della Giudea passò sotto l'egemonia, sotto il governo della monarchia Seleucida di Antiochia di Siria. A differenza della monarchia ellenista dei Tolomei in Egitto, questi nuovi padroni, dopo il 200, dal 200 a.C. in poi, ebbero una politica interna nei confronti di questo paese di carattere colto, anche se progressivamente, rivelandosi progressivamente, ma molto oppressiva, molto poco liberale, molto poco tollerante, molto oppressiva, tendente cioè a ellenizzare il paese, a integrarlo in modo saldo nella compagine della monarchia ellenistica di Antiochia di Siria, facendone una propria provincia e quindi pretendendo sempre di più di omologarla alle caratteristiche ellenistiche della cultura, dell'usanza, dei costumi e perfino della religione di Stato della monarchia ellenista, che era una religione politeista di stampo greco, non solo lontana nel mille miglia dalla tradizione giudaica, ma addirittura blasfema, atea, che era vista ovviamente dai giudei praticanti. Cominciarono grossissimi guai dal 200 a.C. in poi. I governanti di Antiochia, di Siria, cominciarono prima di tutto a cercare di intrallazzarsi con i dirigenti tradizionali del paese, cioè la classe sacerdotale. Cominciarono a promuovere dei matrimoni tra figlie di sacerdoti e principi della monarchia ellenista e viceversa. E questa, sapete, da secoli e secoli è una delle carte di politica estera di tutte le monarchie che ci sono state fino ai nostri giorni. È una carta squisitamente tattica, strategica di tipo politico, quella dei matrimoni incrociati, precisamente per acquisire diritti per via matrimoniale, diritti su altri territori, diritti sommati, diritti incrociati. Poi dagli intrallazzi di tipo matrimoniale si passò agli intrallazzi molto più pesanti di tipo monetario, cioè alla corruzione dei dirigenti sacerdotali per ottenere delle cariche onorifiche, del prestigio presso la corte o presso la monarchia ellenistica centrale di Antiochia di Siria. C'è sempre chi è più sensibile di altri a questa carta, anche questa molto ben conosciuta a livello politico e anche a livello degli imperi economici, anche odierno. Di fatto la corruzione nel attribuire le cariche sacerdotali, che invece per diritto mosaico e poi siglato nel codice sacerdotale risale ad Ezechiele, il profeta sacerdote dell'esilio, le cariche sacerdotali sono di diritto spettanti per discendenza naturale alle famiglie della tribù di Levi, e per l'esattezza dall'epoca dell'esilio in poi ad una di quelle famiglie che aveva il sommo sacerdozio all'epoca di Salomone, all'epoca della monarchia unita, la famiglia di Zadok, cui i discendenti si chiamano Zadokiti. La discendenza era una discendenza via naturale, in genere diretta, quasi mai collaterale, ma comunque per discendenza genetica. Si incominciò prima dal poco e poi sempre di più con la corruzione ad attribuire le cariche sacerdotali a un personaggio o a un altro che non era della discendenza, della genealogia prevista, per denaro, per corruzione. I sommi sacerdoti cominciarono ad assumere dei nomi non più ebraici, ma greci. Si giunse di fronte ai sommi sacerdoti più integri e più incorruttibili all'assassinio politico. L'episodio clamoroso, scandaloso, eclatante, che fu come una bomba nel giudaismo, i 20 a Gerusalemme in particolare, fu l'assassinio ordinato a dei sicari, dai potenti dinasti, dai monarchi ellenisti di Antiochia, del sommo sacerdote legittimo, che si chiamava Onia III. L'assassinio, evidentemente su commissione, evidentemente politico, di Onia III è il momento della massima esplosione della crisi e della decadenza all'interno del prestigio della classe sacerdotale. E siamo a metà circa degli anni che vanno dal 200 al 100 avanti Cristo, cioè il cosiddetto secondo secolo avanti Cristo. Il figlio successero immediatamente delle ripercussioni gigantesche. Il figlio legittimo di Onia III, cioè Onia IV, dovette fuggire dal paese, perché il sommo sacerdozio passò ovviamente ad un personaggio che fosse omogeneo, omologato con il potere politico centrale della monarchia dei Seleuciti. Dovette fuggire in Egitto, dove la prima cosa clamorosa che successe fu questa, che fondò un'isola del delta del Nilo e andò a stabilirsi un nuovo tempio al Dio di Israele. Questo fu una cosa clamorosa, perché il tempio, secondo il codice legislativo sacerdotale e ezechielico, doveva essere unico. Il fatto che perfino il tempio, per essere unico, dovette diventare duplice, perché Onia IV, fondando un tempio in terra d'Egitto, vuole clamorosamente manifestare e solennemente dichiarare illegittimo il tempio e il sacerdozio di Gerusalemme. Questa è una cosa clamorosa, ma non successe solamente questo fatto clamoroso. Un altro fatto clamoroso del genere successe presso poco in quegli anni, molto simile. Un gruppo di sacerdoti puri e duri nei confronti dell'ala e della tendenza corrotta al servizio della monarchia venista attuò pubblicamente una secessione dal sacerdozio del Tempio di Gerusalemme, andando a costruire una comunità che si chiamò Comunità della Nuova Alleanza, su una collina del deserto di Giuda, nei pressi del Mar Morto, la collina che oggi si chiama in arabo locale Kirbet Qumran, dando origine ad una cittadella di puri e di duri, che fu il nucleo di una rinascita della spiritualità sacerdotale, di una riforma della spiritualità sacerdotale, senza tempio e senza quindi l'apparato dei sacrifici, sostituito da un apparato di purificazioni o di battesimi o di immersioni rituali nelle varie vasche di acqua di cui era piena la cittadella di questi sacerdoti secessionisti. Il loro capo si chiama come abbiamo scoperto dal 47-48 in poi, con le scoperte archeologiche di quel luogo e degli scritti di quella comunità e quindi delle loro regole di vita. Il loro capo si chiama Maestro di Giustizia e scrive pagine di fuoco contro il sommo sacerdote corrotto della città corrotta di Gerusalemme. Sempre a cavallo della metà circa del secondo secolo avanti Cristo. Questi due fatti da soli mi danno l'idea dello sbriciolarsi traumatico e drammatico del prestigio della classe sacerdotale, che ormai ha perso ogni credibilità religiosa. Ed è soltanto un insieme di funzionari e di dirigenti del Tempio, con relative entrate da amministrare, che cerca di barcamenarsi con il potere politico di turno in una posizione di tipo, oggi la chiameremmo, collaborazionista. Naturalmente con la buona intenzione di evitare il peggio, schierandosi contro il potere costituito, si sapeva bene che non si poteva che finire in una carneficina. Trattandosi di una monarchia come quella dei Seleucidi, che veramente non aveva scrupoli da questo punto di vista, che veramente era rigorosamente ipocrita. Questo è il fatto clamoroso che imprime una svolta cruciale allo scenario religioso del dopo esilio, che è quello della leadership, del prestigio, della guida, della paternità spirituale e anche governativa della classe sacerdotale. Nel frattempo, sempre in quei tragici decenni in cui la teocrazia si era trasformata in una burocrazia vassalla del potere ellenistico di Antiochia di Siria, è sempre più legata mani e piedi alle esigenze dispotiche di questa monarchia ellenistica, nel frattempo le lotte interne tra questi principi di classe sacerdotale, che pur in modo vassallo rispetto al potere centrale si spartivano il governo, l'amministrazione del paese, naturalmente alle dipendenze della monarchia centrale, i litigi tra questi principi di classi sacerdotali, di sommi sacerdoti o di ex sommi sacerdoti, di classi sacerdotali altre dunque, portarono a scandalose forme di principato, non si può dire di monarchia, ma di principato, no? Di principi che si comportano secondo il modello dei pezzi più grossi delle monarchie ellenistiche, cioè senza più nulla di quella teologia politica o di quell'amministrazione governata da codice dell'alleanza e da un'ispirazione religiosa monoteista, senza più nulla di tutto questo, manifestandosi nient'altro che dei piccoli despoti a immagine e somiglianza di quelli più grandi. Questa terribile situazione si verificò soprattutto quando, verso la fine del secondo secolo a.C., dopo quei fatti traumatici che vi avevo detto, una minoranza di giudei osservanti, religiosi, rigorosi, intransigenti e integralisti, chiameremo noi oggi, si era data alla resistenza armata contro la monarchia seleucida, quindi alla guerriglia clandestina. Si trattò di una famiglia che poi, un patriarca di un clan, che poi si aggregò presto molti seguaci e che condusse una spietata guerriglia clandestina contro il regime ellenistico di Antiochia di Siria, fino a sfociare di decennio in una lotta aperta, in campo aperto, una vera e propria guerra di indipendenza. La famiglia, il clan familiare che condusse questo movimento di rivolta armata per motivi di coscienza, di difesa del regno di Dio e della terra di Dio, in difesa delle proprie coscienze e della propria identità religiosa e culturale, ben lontana dalle matrici greche, soprannominata la famiglia dei Maccabei, parola ebraica che significa martelli, è un evidente nome di battaglia o soprannome di battaglia ad indicare il loro obiettivo, il loro ruolo e anche la loro funzione di martellare in ogni modo la egemonia politica atea e immorale del monarchia ellenistica di Antiochia di Siria. Questa guerriglia, come tutte le guerriglie, o quasi tutte le guerriglie condotte clandestinamente, riuscì ad ottenere dei risultati militari, poi politici, clamorosi. Nella seconda metà del secondo secolo a.C., le loro vittorie militari divennero talmente consistenti che riuscirono ad ottenere l'indipendenza amministrativa del paese, naturalmente assumendone il governo. Antichi e rivoltosi Maccabei diventarono così una dinastia di principi locali, per quanto teoricamente appartenenti a una provincia del regno seleucida di Antiochia di Siria, tuttavia con la capacità e il diritto di gestire autonomamente il territorio, quindi una specie di principato all'interno autonomo, della regione autonoma, all'interno della monarchia seleucida. Furono loro a dare il via ad una serie di principi locali che poi si trasformarono sempre di più in principi a immagine e somiglianza dei pezzi più grossi della monarchia ellenistica del tempo. E quindi in rivali spietati a vigore e generando spesso e volentieri delle guerre civili, delle lotte intestine per la successione al governo di questa provincia autonoma, di questo territorio, che teoricamente doveva essere guidato da un governatore di discendenza dei Maccabei e da un sommo sacerdote per quanto riguardava gli affari religiosi di discendenza sadochita. In realtà, da subito, il clan dei Maccabei pretese di designare il sommo sacerdote prendendolo dal proprio clan, il che era contro la legislazione giudaica, mosaica e sacerdotale tradizionale. Questa palese violazione dei diritti di Dio nella successione sacerdotale e nel governo sacerdotale del paese fece sorgere un'opposizione interna per motivi di coscienza, un'opposizione che praticò sistematicamente l'obiezione di coscienza e l'opposizione politica al governo dei Maccabei e dei loro successori, si chiamano gli Asmonei. Questo gruppo di rivoltosi, di oppositori, non rivoltosi armati, di oppositori politici, per motivi religiosi, per motivi di coscienza, erano degli giudei osservanti di rigorosa osservanza, di rigorosa fedeltà alla legge mosaica. Si chiamarono nei tempi più antichi il movimento degli osservanti, dei religiosi, dei pii, intendendo per pii dei religiosi rigorosi, rigorosi e coerenti osservanti della tradizione mosaica. In ebraico pii si dice Hasidim. Questa parola nella lingua internazionale dei tempi fu traslitterata Asidei, la traslitterazione di Hasidim. Col passare dei decenni questo movimento si evolveva sempre più clamorosamente, metteva radici sempre più tra la gente, tra il popolo, e nel giro di pochi decenni divenne una presenza politicamente molto importante all'interno dei principati di discendenza, prima maccabaica e poi asmonea. Tanto che i principi asmonei dovettero cominciare a tenere conto di questa opposizione numerosa, motivata, rigorosa e dignitosa, cercando di consultarli, di prendere da loro qualche consulenza, di integrarli in qualche funzione governativa, ma la cosa fu molto difficile perché questi erano incorruttibili. E precisamente per questo motivo la collaborazione politica non riuscì e si condussero con coerenza un movimento di opposizione e di obiezione di coscienza rigoroso, anzi giunsero per questo motivo a chiamarsi, dopo il cognome di Hasidim o Hasidei, con il nome di Perushim, e ebraico traslitterato nella lingua internazionale, dire il greco, farisei. Questo movimento religioso era composto non di gente di estrazione sacerdotale, ma di laici, il popolo. Laici dalla coscienza religiosa, coraggiosa, rigorosa, formata e ben coscienti di dover fare alleanza per poter far valere le loro obiezioni di coscienza. Cioè per fare in maniera molto intelligente e molto coerente, diventando il movimento religioso di base laicale più famoso e più efficiente. Ai tempi di Gesù, i nostri tempi, nel primo secolo avanti Cristo, il movimento farisaico aveva acquistato tale prestigio e una tale dignità nel paese che i loro rappresentanti, i loro dirigenti erano stati chiamati a far parte dell'organismo religioso di governo del giudaismo, che si chiamava il Sinedrio. Parola greca significa il Gran Consiglio o il Supremo Consiglio. Questo Supremo Consiglio ai tempi di Gesù, di legittima discendenza sadducita, ma che formalmente si chiamavano appunto per legittimarsi sadducchiti, in greco, nella lingua internazionale, sadducei, traslitterazione di sadducchiti. All'epoca di Gesù, cioè nel primo secolo avanti Cristo, questo supremo consiglio di sadducei o di membri delle classi sacerdotali, dirigenti del Tempio di Gerusalemme, dovettero allargare il Supremo Consiglio ad una componente di farisei. I nostri Vangeli conoscono alcuni nomi, questi prestigiosi dirigenti farisei, entrati a far parte del Sinedrio. Per esempio, i Vangeli nominano un certo Giuseppe di Arimatea, nominano un certo Nicodemo, così come conoscono alcuni nomi dei dirigenti sadducei, delle classi sacerdotali di Gerusalemme. Per esempio Hanan, traslitterato in latino e in italiano con un nome che sembra femminile invece maschile, Anna in italiano è un nome femminile, si tratta di un nome maschile, è Hanan in ebraico e che quindi dovrebbe essere traslitterato in greco e in latino Anano più che Anna. E come conoscono un altro nome contemporaneo di Gesù, Giuseppe Caiafa, traslitterato in latino e in italiano, Caifa. Sì. Dunque, al tempo di Gesù abbiamo già detto chi erano i padroni del mondo, non più le monarchie elleniste, ma l'impero romano, che aveva abolito una dopo l'altra tutte le monarchie elleniste, l'ultima l'aveva sconfitta precisamente Ottaviano, Caio Giulio Cesare Ottaviano, sconfiggendo Cleopatra d'Egitto nel 31 avanti Cristo. Quindi le monarchie elleniste sono state travolte dall'impero romano, una dopo l'altra, prima quella di Grecia, poi quella di Siria, poi quella d'Egitto per ultima, che diede molto filo da torcere al secondo triumvirato di cui faceva parte Caio Giulio Cesare Ottaviano, perché uno dei membri del triumvirato, Marco Antonio, famoso seguace di Caio Giulio Cesare, si era invadito a pare di Cleopatra, comunque si era messo politicamente dalla parte della monarchia di Tolomei in Egitto, l'ultima rappresentante era questa regina di nome Cleopatra. Quindi ai tempi di Gesù dal punto di vista politico sappiamo qual è la dominazione. Stiamo parlando dello scenario religioso che in seguito alle vicende dei secoli immediatamente precedenti, terzo e secondo secolo avanti Cristo, si frantumò in una serie di movimenti di base, in gran parte nati per contestare la o in contrasto con la decaduta credibilità e guida religiosa della classe sacerdotale. E così, vi dicevo, in territorio del paese si era formata la cittadella di stampo sacerdotale riformato di Qumran, come la chiamiamo noi oggi, la cittadella della nuova alleanza. Si era formato il movimento laico dei farisei, dirigenti del Tempio di Gerusalemme, erano le classi sacerdotali intralazzate con il potere di turno, prima con quello delle monarchie, della monarchia seleucida, poi quando quella finì con quello degli Erodi, poi con quello dei Romani, ma sempre con lo stesso rapporto di tipo collaborazionista sul piano politico, di tipo dipendente sul piano economico e religioso, perché Erode, dietro l'esempio dei Maccabei e dei loro discendenti, continuò a nominare lui il sommo sacerdote. I Romani, idem. Quindi si trattava di una classe sacerdotale del tutto decaduta dal punto di vista religioso, di una vera e propria burocrazia di dirigenti del Tempio e della grande struttura del Tempio e del suo prestigio nazionale e internazionale, che faceva affluire in occasione delle grandi pellegrinaggi masse enormi a Gerusalemme, con relative entrate non indifferenti che appartenevano poi alla classe sacerdotale, che si spartivano poi alla classe sacerdotale. Ma all'epoca di Gesù, e cioè nel primo secolo avanti Cristo, questo scenario di movimenti religiosi di base si è allargato ancora. Gli studiosi discutono su quello che Giuseppe Flavio chiama il movimento degli Esseni. Abbiamo già detto che Giuseppe Flavio è il nostro principale informatore sulla situazione geopolitica, socio-economica, religiosa del paese in questo periodo. Ci interessa, primo secolo dopo Cristo. cavallo fra il primo anticristo e il primo dopo Cristo. Si discute se gli esseni siano la stessa cosa degli uomini di Qumran, che non sono nominati ovviamente come tali da Giuseppe Flavio, perché come tali li nominiamo noi dopo le scoperte archeologiche sulla collina chiamata Kefer Qumran. Si discute se ciò che gli archeologi hanno trovato a partire dal 47, 48, 49, 1947, 48, 49 sia da identificare con ciò che Giuseppe Flavio descrive come il movimento degli esseni. Non si è affatto d'accordo su questa identificazione. Quindi, dove trovate scritto che sono la stessa cosa, sappiate che non è affatto sicuro. Non è per niente sicuro. Potrebbero essere uno una affiliazione dell'altro, potrebbero essere anche due movimenti paralleli. Giuseppe Flavio ne parla in modo molto, con molte lodi degli esseni, dice di esserci stato anche lui da giovane in questo movimento. Le descrizioni che ne dà in parte assomigliano con le caratteristiche della cittadella di Qumran, in parte no. Ed è questa distanza e questa differenza che fa discutere e dire: ma non è detto che gli esseni debbano essere identificati col movimento spirituale che si formò a partire dalla cittadella di Qumran e che poi si diffuse sul territorio in modi diversificati. Ne abbiamo tracce archeologiche, archeologica anche a Damasco in Siria, quindi lontano da Qumran. Quindi il movimento si era sicuramente diffuso, probabilmente quella cittadella di residenti potrebbe aver dato origine ad un movimento di dispersi, cioè diremmo noi oggi è un terzo ordine, come si dice, degli ordini religiosi di epoca medievale, no? Terzo ordine, per dire, i seguaci di quel movimento spirituale, di quell'ordine religioso, però che non possono o non hanno voluto battere la via della convivenza in un luogo, che sono invece sparsi sul territorio, che sono, come diremmo noi oggi, laici. È un'ipotesi, nessuno sa nulla di più di quello che è risultato dagli scavi di Qumran e di quello che ci dice Giuseppe Flavio. Le due cose non coincidono perfettamente, per cui si discute se non si tratti di un altro movimento, di un'altra caratteristica di questo scenario multiforme, di un'altra componente di questo scenario multiforme religioso, che sarebbero quelli che Giuseppe Flavio chiama gli esseni. Tra l'altro non si riesce a capire l'origine di questo nome, tra le tante cose oscure, oltre alla loro identità, anche l'origine di questo nome. All'epoca di Gesù, vi dicevo, lo scenario si è ancora allargato. No, assolutamente. Queste sono robe da giornalisti e da cinematografia piuttosto, diciamo, di feuilleton di basso livello, che non ha niente a che fare con la scienza. Assolutamente. Alcuni studiosi degli esseni, sostenitori dell'ipotesi che gli esseni siano non la stessa cosa di Qumran, quindi un movimento diffuso sul territorio tipo locale, alcuni studiosi di questa linea hanno ipotizzato che alcuni degli amici di Gesù, nominati nei Vangeli, e di cui non si dice, perché di alcuni degli amici di Gesù si dice che sono farisei espressamente, sono altri amici di Gesù di cui non si dice di che estrazione siano, alcuni di questi studiosi sostengono che questi amici di Gesù, che non hanno un'estrazione precisa, siano degli esseni. Per farvi un esempio, Marta, Maria e Lazzaro di Betania. Per farvi un altro esempio, l'innominato personaggio, però ben conosciuto da Gesù e dalla sua cerchia, nella cui casa si svolge la cena pasquale. Quello al quale si manda a dire preparami la stanza per la cena pasquale con i miei discepoli non si nomina, però si dice che è uno che è talmente conosciuto che gli si può mandare a dire familiarmente così. Sono ipotesi e nient'altro che ipotesi. Ripeto, sugli esseni sappiamo solo quello che ci dice Giuseppe Flavio. Ed è ben poco per poter avere una descrizione di un movimento religioso rispetto a quello che sappiamo invece della cittadella di Qumran, dagli scavi archeologici, qui abbiamo conoscenze dirette molto copiose, rispetto a quello che sappiamo dei farisei, di cui abbiamo conoscenze letterarie molto copiose, perché il giudaismo dopo il 70 fino ai giorni nostri è il giudaismo farisaico.
È vero che archeologicamente non c'è stata molta trasparenza sui luoghi di Qumran, un po' di conflittualità sulla gestione e sulla diffusione delle tradizioni.
Diciamo che c'è stata una grossa polemica, un polverone giornalistico a questo riguardo, gestito da due giornalisti inglesi e americani, i quali hanno pubblicato poi prima degli articoli, poi un volume, la polemica. Gli addetti ai lavori hanno risposto a questo polverone con argomentazioni che smentiscono queste illazioni fatte da quei giornalisti. Quello che non si sa più invece è ciò che è successo dal punto di vista archeologico, quindi esperti, dopo che la direzione e quindi la padronanza degli scavi e dei reperti è passata al governo, cioè allo Stato di Israele, mentre prima era in mano all'École biblique de Jérusalem, cioè alla scuola biblica dei domenicani. Quando è arrivato lo Stato di Israele a fatto proprio il territorio, ha fatto proprio quindi i diritti di possesso, per alcuni decenni dopo la nascita dello Stato di Israele, la collaborazione con l'equipe dei laboratori, dei studiosi, l'equipe di Qumran continuò con pubblicazioni di atti, sono parecchi volumi. Poi a un certo punto si è interrotta. Da quel momento in cui si è interrotta la collaborazione, quindi tutto è passato esclusivamente in mano ai musei e ai dirigenti di musei e ai dirigenti di archeologici israeliani, dopo che si è interrotta questa collaborazione internazionale, di un'equipe internazionale, logicamente non si sa se non ciò che sanno loro. La cosa non è più così trasparente come era stato fino a quel momento. ciò non vuol dire che ci siano degli introiti, vuol dire neanche che ci siano, cioè non sappiamo né se ci sono né se non ci sono, sappiamo che le cose sono passate nelle mani dei legittimi padroni del territorio e dei beni culturali del territorio stesso, i quali hanno voluto sempre di più, progressivamente, esserne i gestori esclusivi. Da quel momento, sono gli anni 70, però sono anni 70, da quel momento è vero che sappiamo molto di meno. Fino a quel momento invece tutte le indagini che sono state fatte da quella campagna giornalistica degli anni 60, 60 e 70, mi pare siano state smentite a dovere dai diretti interessati, con argomentazioni, di fatti, con le pubblicazioni che hanno pubblicato. E non abbiamo una data, dunque l'unico riferimento certo è quando la rivolta maccabaica da movimento di rivoltosi, cioè di rivoluzionari, si trasformò in gestori del potere. Da quel momento in cui da rivoluzionari avevano avuto l'appoggio dei cosiddetti pii o dei cosiddetti religiosi più osservanti, anche quelli che non avevano condiviso la guerriglia, da quel momento per le scelte politiche fatte, che sono considerate dai religiosi osservanti illegittime e quindi inique, facinorose, da quel momento possiamo dire con certezza che esce allo scoperto politicamente la opposizione di questo movimento religioso di base, che poi si chiamerà i farisei. Da quel momento, quel momento vuol dire a cavallo fra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, fine del secondo secolo, inizio del primo secolo avanti Cristo, sono quei decenni là, per cui un secolo dopo, e cioè all'epoca di Gesù, ci troviamo di fronte al movimento farisaico ingigantito e molto presente sul territorio, e soprattutto attraverso le sinagoghe, che erano i loro luoghi di riunione e di culto, ma arrivati fino a far parte del Supremo Sinedrio. L'epoca di Gesù, e quindi nel primo secolo, abbiamo uno scenario ancora più allargato rispetto a quello che abbiamo detto. Sadducei o classi sacerdotali o funzionari del Tempio e loro parenti, seguaci. Farisei, esseni, uomini di Qumran, chiamiamoli così per intenderci. Lo scenario si allarga con il movimento religioso di base, anche questo, suscitato da un certo Yohanan, Giovanni Ben Scariahu, Giovanni figlio di Zaccaria, un predicatore cresciuto nel deserto della Giudea, lungo le rive del Giordano, che ha una predicazione di carattere molto esigente, molto rigorosa dal punto di vista dei comportamenti, che prende come bandiera dell'appartenenza, dell'adesione alla sua predicazione, il battesimo, e quindi viene chiamato Giovanni il Battezzatore, Battista, come si dice con una parola latina, Giovanni il Battezzatore, battesimo che significa la immersione nelle acque del Giordano, la immersione e la emersione simbolica nelle acque del Giordano. La prassi dell'immersione nell'acqua è comune con gli uomini di Qumran. Questo ha fatto pensare anche qui ai giornalisti più che agli studiosi che Giovanni il Battezzatore sia un membro, ex membro di Qumran. Non ero d'accordo con la sedentarizzazione in una cittadella, ma con l'immersione in mezzo al popolo. Ipotesi, ripeto, nulla più che fantasiosa, ma siccome circola, ed è fatta circolare ad arte anche dal Ministero del Turismo israeliano, quando proietta la cassetta ai visitatori di Qumran, tanto vale sapere che roba è. In realtà il Battezzatore ha una spiritualità che rispetto a quella che noi conosciamo degli uomini di Qumran è notevolmente diversa, al di là delle somiglianze che può avere per quanto riguarda la prassi della purificazione e per quanto riguarda la predicazione infocata di un momento cruciale della storia che sta per avvicinarsi e nel quale si avrà un rivolgimento escatologico, un rivolgimento epocale, un rivolgimento ad opera di Dio che cambierà le sorti di quella drammatica situazione religiosa che si stava vivendo e che farà, dice quello che ci dicono i Vangeli della sua predicazione, farà quello che fa la trebbia sull'aia, cioè separerà il grano dalla pula. Questo è l'ultimo movimento in ordine di tempo, tipo religioso di base, dopo del quale sorge quello di Gesù di Nazareth. Gesù Yeshua ben Yosef, Gesù figlio di Giuseppe, da Nazareth, che è stato un discepolo di Giovanni il Battezzatore, a quanto ci ricordano i Vangeli, perché battezzato da lui, dunque ha sentito il fascino di questo grande movimento e lo ha partecipato fino a quando, dicono i Vangeli, a Giovanni il Battezzatore non fu chiusa la bocca. A Erode Antipa, che come sappiamo è il tetrarca della Galilea e della Perea. Dicono i Vangeli che quando fu chiusa la bocca a Giovanni il Battezzatore, questo suo simpatizzante Gesù, figlio di Giuseppe da Nazareth, sente che è giunta l'ora di uscire allo scoperto in nome proprio e per conto proprio, diremmo noi oggi, ed è la nascita, secondo i Vangeli, del movimento spirituale che fa capo a Gesù, ma che nello scenario religioso dell'epoca è nient'altro che una delle componenti naturali della situazione religiosa multiforme dei molti movimenti religiosi di base propri di quegli anni e del secolo precedente, perlomeno, se non anche più antichi alcuni. Dunque, era naturale che si formasse una cosa del genere in un ambiente del genere. Era un movimento religioso di base all'interno del giudaismo tradizionale come tanti altri.
fu solamente a partire dalla sua tragica esecuzione e soprattutto dagli eventi altrettanto clamorosi della sua risurrezione dalla morte, testimoniata dai suoi discepoli, che incominciò questo movimento di base ad essere visto come un movimento di base a una certa spiccata caratteristica rispetto agli altri, in particolare rispetto anche al movimento di Giovanni il Battezzatore. I Vangeli ci ricordano il dissenso di Giovanni nei confronti dei primi gesti pubblici di Gesù. Dissenso di Giovanni in carcere, non ancora morto, quindi i primissimi gesti pubblici di Gesù, dicono i Vangeli, non erano condivisi o perlomeno avevano suscitato perplessità in Giovanni il Battezzatore, ma fu soprattutto con la classe sacerdotale che Gesù venne a scontro frontale per via della sua morte provocata dai suoi conflitti con le autorità religiose di stampo sacerdotale, che non a caso a Gerusalemme furono loro a decidere la sua sorte, come i Vangeli concordemente testimoniano, ma anche il movimento dei farisei, che aveva amici e simpatizzanti del movimento di Gesù. Nei secoli successivi, nei decenni successivi alla sua morte e alla sua risurrezione, man mano che il fariseismo cominciava ad avvertire sempre più chiara l'identità marcatissima di questo movimento religioso, che osava intervenire su alcuni punti per loro sacrosanti dell'osservanza giudaica, cominciarono conflittualità anche da parte dei farisei, fino a quando il conflitto divenne aperto nella seconda metà del secolo, quando il fariseismo assunse in proprio l'identità religiosa giudaica, escludendo qualunque altro movimento religioso di base e dichiarandosi quindi l'unico erede legittimo della tradizione mosaica. A quel punto non poteva che esserci divorzio, non più solo separazione, ma divorzio ufficiale anche con il cristianesimo. Storico di origine di Gesù di Nazareth e del cristianesimo primitivo, nelle inquadrature di carattere cronologico, socio-politico, socio-economico, religioso che abbiamo fatto, avete avuto modo di vedere come ci sono parecchi agganci con i testi che abbiamo solo accennati, ma e come questo sfondo sia una infrastruttura della lettura e della comprensione dei nostri testi. Abbiamo lasciato per ultima, non abbiamo detto un'ultimissima linea panoramica del panorama socio-religioso. All'epoca di Gesù, era ancora allo stato latente e latitante un movimento religioso che sarebbe scoppiato, che sarebbe venuto, diciamo, in primo piano qualche decennio dopo la morte di Gesù. Ricordate che i Vangeli ci dicono che alla morte di Gesù Pilato tentò uno scambio con un prigioniero politico, tra lui e un prigioniero politico, Barabbas, figlio del padre, dunque probabilmente un NN, perché tutti sono figli del padre, no? O di un padre, quindi chiamare uno figlio del padre è probabilmente un nome del tipo oggi NN, no? Comunque, fosse questa cosa, non sappiamo, con un certo Barabbas viene effettuato uno scambio da parte di Pilato sulla base di un'usanza delle festività pasquali riferita ad alcuni evangelisti, e di questo tale si dice che era un facinoroso, un prigioniero politico. Dunque, se si tenta lo scambio per la crocifissione, vuol dire che è destinato alla crocifissione, dunque è un sovversivo per via della condanna alla crocifissione, che è una condanna romana riservata ai sovversivi, come ormai conosciamo da quei pochi cenni che abbiamo fatto, no? Alla situazione storica del tempo. Quindi questo, come del resto i due crocifissi insieme con Gesù, sono due terroristi, sono due sovversivi, eh? Non sono due delinquenti, per il fatto semplicemente che sono crocifissi. Di questo Barabbas si dice che appunto era in carcere destinato alla crocifissione, e era un facinoroso che aveva commesso un omicidio, dice l'evangelista, un omicidio durante una sommossa. Queste pochissime, scarne notizie però sono un flash quasi completo sullo stato di fatto di questo movimento religioso clandestino, ripeto, religioso politico, perché la religione e la politica a quei tempi erano tutt'uno, come sono tutt'uno ancora oggi in tutti gli integralismi religiosi del mondo. Solo un flash quasi completo sull'esistenza, se sul modo, sull'esistenza clandestina di questo movimento, sul modo come si muoveva, prima di uscire allo scoperto, nella sua esistenza clandestina, si muoveva con dei colpi di mano, cioè degli attentati, compiuti naturalmente in mezzo alla folla, cioè la classica tattica di tutte le guerriglie di questo mondo, che sanno bene che il modo migliore per colpire è, per colpire rimanendo nascosti, è in mezzo alla folla, nei grandi assembramenti, perché è il modo migliore per non essere facilmente individuati dalle eventuali polizie secondo le varie situazioni. Questi signori compivano dunque degli attentati, quindi delle uccisioni mirate di personaggi importanti con un'arma che Giuseppe Flavio ci descrive sommariamente, un pugnale ricurvo invece che a lama dritta, a lama ricurva, e quindi era di facile penetrazione, un po' come oggi i coltelli, i cosiddetti coltelli a serramanico, no? Di facile penetrazione mediante un movimento improvviso dietro contatto fisico in mezzo ad una moltitudine. Bastava essere a contatto fisico, è un po' lo stesso meccanismo dei, come si chiamano quelli che fregano i grossolini dei corteo, un procedimento molto simile. Giuseppe Flavio dice che questi tali, per via di questo modo di comportarsi, questi che egli chiama banditi in quel passo che vi sto citando, ma voi sapete bene che anche gli invasori tedeschi dell'ultima guerra chiamavano banditen i partigiani. Achtung, banditen, stava scritto sulle cantonate delle case di ingresso in certe zone sospette. Achtung, banditen. Quindi niente di strano, eh? Vocabolario che non è molto diverso. Frate Flavio chiama questi tali sicari perché quel pugnale di invenzione romana apporta un nome latino, sica, e quindi chi lo usa si chiama sicarius, portatore di una sica, usatore, manolesta, come si dice, per il sica. Sica e sicarius sono due nomi tipicamente romani, quindi da Giuseppe Flavio semplicemente traslitterati in greco, chiaramente riconoscibili per la parola latina, e quindi si capisce che da questi accenni dei Vangeli e di Giuseppe Flavio, che ai tempi di Gesù ancora questo movimento religioso che propugna la guerriglia per motivi di coscienza contro gli erodiani e contro i romani, pratica dunque ha ancora un'esistenza allo stato strisciante, clandestino, e pratica gli attentati con la sica, per cui vengono chiamati da Giuseppe Flavio sicari. Circa 20-30 anni dopo, lo stesso Giuseppe Flavio, nella sua storia, ci parla di un movimento di cui anche lui, in qualche modo, era o simpatizzante o partecipe, di un movimento religioso, politico, che per motivi religiosi sosteneva il regno solo di Dio e quindi l'essere sudditi solo di Dio e di nessun altro, e quindi la libertà da ogni oppressore in nome della fede nell'unico regno di Dio, e che egli dice che egli chiama, dice che si chiamano, o forse lui li chiama, non sappiamo, dice bene, con la parola greca zelotai, traslitterata in italiano zeloti. Zelotai viene dal greco zelos, che significa passione. Allora, si capisce molto bene anche dalla parola usata da Giuseppe Flavio che movimento è. Questo è un movimento di prima resistenza clandestina, di guerriglia clandestina, e poi di guerra aperta contro l'oppressore romano, che poi, preso il sopravvento a partire dal 66, si impadronì di tutto il paese fino al 70, al 73, fino a quando i romani non fecero quella piazza pulita con la spedizione punitiva ordinata da Nerone, condotta dal generale Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano, cominciò la campagna punitiva, spedizione punitiva che cominciò nel 67, circa nella primavera, probabilmente del 67, o nella primavera al massimo del 68, che fu condotta a termine per la maggior parte nel giro di due anni, cioè fino a Gerusalemme, fino alla conquista di Gerusalemme, che avvenne nel luglio del 70 d.C.
Questo movimento, che lui chiamerà con questo nome, dal nome stesso si capisce bene che movimento è, perché sapete bene che i famosi rivoltosi della storia si sono chiamati con questo nome, non con il nome di Verotti, che è la prima, ma con la stessa parola, la prima, il titolo del paese, no?